Vedete, il Vangelo di oggi ci dice innanzitutto che per vivere serve un'anima, serve il motivo, serve la bellezza. Per essere un papà, per essere una mamma, per essere un figlio, per essere un nonno, per essere una suora, qual è il motivo, la linfa, quello che ti sostiene nella fatica? Quando tuo figlio è malato, ti devi alzare, devi perdonare, quando c'è un dramma, quando c'è una gioia. Qual è la linfa che passa nel tuo sangue e ti fa dire: sono stanco ma mi alzo di nuovo e lo faccio con il sorriso, mi verrebbe da piangere ma lo faccio lo stesso? Qual è questa linfa? Vedete, Gesù dice un'immagine verissima, semplicissima, ma vera. Gesù non era semplice, non era semplicistico, era semplice perché le cose fondamentali sono semplici e per questo sono difficilissime. Sapete che è la cosa più difficile, avere chiaro le idee essenziali. Quali sono le idee essenziali che voi trasmettete ai vostri figli, che le suore trasmettono ai bambini, che un maestro trasmette? Cos'è l'essenziale per vivere? Quando tu sarai felice? Cosa devi fare quando diventi grande? Cosa devi fare tu? Qual è il segreto della vita? Gesù dice che noi siamo come dei tralci, che se noi ci tagliamo dalla linfa, pensate, è l'esperienza di... Voi avete un albero, finché il ramo sta attaccato all'albero, quell'albero d'inverno sembra secco, non c'è una foglia, ma nella primavera dopo rifà le foglie, rifà i fiori, rifà i frutti. Ma se voi lo tagliate dall'albero, lo tagliate dal posto dove passa la vita, quell'albero, quel ramo non farà mai più frutti. La cosa fondamentale della vita non è il frutto, ma è dove passa la vita, dove passa la gioia, dove passa la speranza, dove passa la fede, dove passa il motivo. Sapete che la nostra cultura è terribile, io la amo, ci sto bene dentro, ma è anche terribile. Ci dice che ciò che conta sono i metodi. Allora mio figlio deve imparare il computer, deve imparare l'inglese, deve imparare il tedesco, deve imparare i soldi. Ma il vero problema, se tu non hai il motivo... Quello che ti fa diverso, il metodo lo imparerai dopo, ma tu devi sapere perché vale la pena vivere. Se questo ce l'hai chiaro, se la vita è bella, allora anche se c'è un problema io poi lo supererò. Ma non è il metodo che ci dà il significato della vita. Quest'estate ero a Montefiolo a fare un ritiro, no, quest'estate, subito dopo Pasqua, ho preso dei giorni di, subito prima di Pasqua, di esercizi spirituali, di preghiera, e c'erano degli alberi, ma veramente, completamente secchi, cioè si vedeva la corteccia, sembrava morto, e invece si vedeva pian piano la gemma, si vedeva pian piano che la foglia, c'era la vita dentro, c'era il segreto della vita, no? Allora Gesù dice la cosa, l'avete visto anche voi? Avete visto come un albero a primavera improvvisamente riparte? Sembra che non ci sia niente da fare e poi riparte. Come fa a ripartire un albero? Ecco, vedete, questo è innanzitutto la grande immagine che Gesù ci vuole dire. Noi siamo come i tralci, dobbiamo rimanere legati a Cristo che è il grande motivo della vita. Vedete, cos'è la fede cristiana? Perché noi trasmettiamo la fede? Perché noi siamo qui, siamo in una scuola, ma insieme c'è la messa? Io lo dico nella maniera più semplice, perché noi sappiamo che ognuno di noi, un bambino come un grande, se non ha la fede, non ha la speranza, non ha il motivo della vita. I nostri bambini hanno bisogno di Dio, come la cosa più importante. A me piace scherzare su una cosa semplicissima, sapete che se un bambino non ha un cuore buono, diventa cattivo e triste. Cioè, se noi non abbiamo una speranza, se noi abbiamo Dio, c'è un grande scrittore che dice una cosa meravigliosa, sapete che alcune culture moderne dicono non bisogna parlare del male ai bambini. Allora, non so, c'è un lutto, non bisogna portarlo in chiesa perché sennò piange. Ma il bambino sa benissimo cos'è il lutto. Questo scrittore dice, i bambini, le favole non servono a imparare che ci sono i draghi. Voi sapete, le favole ci sono i draghi, no? I bambini sanno benissimo che ci sono i draghi. Quello che devono imparare è che c'è San Giorgio che sconfigge il drago. Che c'è San Giorgio che è più forte del drago e che lo infilza con la sua lancia. Avete mai visto un quadro di San Giorgio che infilza il drago, no? Il motivo, questa linfa, è questa fede che ci viene da Cristo. Sapete, la Chiesa fa questo, il Vangelo, Cristo con questa parabola ci dice che noi dobbiamo avere un cuore buono e un cuore pieno di speranza. Se il cuore è buono, se la mente è buona, poi tutto va per la sua strada, tutto si sistema. Ma se manca il cuore, se il cuore non è buono, niente, noi diventiamo cattivi, diventiamo tristi, non abbiamo motivo per vivere. Ecco, questo è restare uniti a Cristo, perché Cristo è l'unica speranza. Il Papa ha detto, quando ha scritto un'enciclica sulla speranza, ha detto una cosa semplicissima: in realtà il vero nome della speranza è Dio, perché se Dio non c'è, la gente dice ma sì, essere atei, essere credenti, è la stessa cosa, ma manco per niente. Se noi siamo atei, se avessero ragione gli atei, vuol dire che i nostri figli finiranno come dinosauri. I dinosauri ci sono ancora? Conoscete i dinosauri? Come mai sono sfiniti i dinosauri? Cos'è successo? Si sono estinti. E voi pensate che noi tutti gli uomini ci estingueremo, non ci saremo mai più? No, la fede ci dice che la nostra vita è fatta per la vita eterna, che ognuno di noi vivrà per sempre. Noi ci riabbracceremo, genitori, figli, nonni, maestri, professori, suoi, ci riabbracceremo nell'eternità, perché c'è la fede. Se non c'è Dio, a cosa vale la pena studiare? Perdere tempo, perché poi tanto tutto finisce? No, vale la pena, perché noi ritroveremo tutto il bene che abbiamo fatto. Sapete che Gesù, quando è risorto, si vedono i buchi, Tommaso ci mette, vi ricordate, dove mette il dito San Tommaso? Nel costato. Cos'è il costato? Mi sa indicare il costato? Eccolo, è questo, bravissimo, questo è il costato. Mette il dito, perché lo mette nel costato? Perché quel costato è stato ferito dell'amore. Cioè, pensate, i vostri genitori non è che sono uguali a quando voi siete nati, adesso sono un po' più stanchi. Prima, se voi guardate una foto, erano belli, carini, andavano in... Adesso sono stanchi, sono. C'hanno le loro ferite, c'hanno, perché i figli li feriscono i genitori. Ma quelle ferite sono bellissime, cioè adesso i vostri genitori sono più belli di come erano prima. Il mondo dice è bello quello che non c'ha nessun impegno, che non c'è ne... Noi diciamo manco per niente, tu sei bello perché stai amando. E quando noi diremo questa è la tua bellezza, questa è la tua ferita, che fa un po' male anche, però è la tua meraviglia. E vedete, Gesù dice sono io la linfa, cioè io sono la speranza, io sono il... Se voi avete questa speranza, che l'amore ha un significato, che l'amore è eterno, che l'amore viene da Dio, che non è uno sbaglio, pensate se avesse ragione solo Darwin. Non è che Darwin non ha ragione, ma Darwin è uno scienziato, dice la scienza, ma la fede ci dà il motivo. Se noi fossimo nati per caso, le specie cambiano, si evolvono e poi tutto finisce. No, noi diciamo Dio ha voluto me, il mio corpo, i miei occhi, i miei capelli, il mio sgorbio, il mio neo, la mia gamba che zoppica, la mia vecchiaia, la mia incapacità, anche la mia ferita, il mio dolore. Dio ha voluto proprio me. Io non sono un passaggio evolutivo, io sono io. Io sono importante io. Questo è quello che dice la fede e che completa, che arricchisce quello che dice la scienza. Sono due realtà insieme. Guai se noi prendessimo solo la scienza e non sapessimo che ognuno di noi è voluto singolarmente da Dio. E questo ci dà speranza. E pensate una seconda cosa, faccio riflettere voi bambini e voi grandi, provate a immaginare, voi vi siete mai immaginati, per esempio voi della prima fila, com'erano i vostri genitori alla vostra età? Pensate ai vostri genitori a 7, 6, 8, secondo voi sapevano che avrebbero avuto come figli? Immaginavano già il vostro viso? Sì o no? Già ti immaginavano a te, ma secondo me no. Pensate, cioè, crescere, essere attaccati alla vita e portare frutto, questo Vangelo ci dice che noi siamo fatti per portare frutto. Notate, non ce lo dice come ce lo dice il ministro delle finanze, perché vi ci deve spremere, se tu non porti frutto, allora, no, ce lo dice perché se tu non porti frutto vuol dire che sei inutile, vuol dire che non servi a niente. Cioè, portare frutto è la cosa bella della vita, essere fecondi, avere il frutto vuol dire che la tua vita è un albero meraviglioso, è un albero bello. Sapete che chi non porta frutto è inutile. Tante persone dicono la mia vita non serve a niente, io passo i miei giorni, passa il tempo, non servo a niente. Sapete che il vero problema degli anziani non è essere amati, è amare. Un anziano, se voi lo amate, ma lui si sente inutile, si sente morto. Per questo alcuni anziani hanno paura di andare in pensione, perché quando vanno in pensione non hanno più niente da fare. La vita non è non fare niente, la vita è fare qualcosa di bello per gli altri. La vita è stare attaccato alla vita, vuol dire avere frutto e sentire che il frutto nutre la vita, no? Allora pensate, quando erano bambini i vostri genitori, loro non sapevano che ci sarebbe stato il frutto della vostra vita. E ora vedete che appunto sono stanchi, ma dicono: la mia vita sta fruttificando, guarda che c'è un bambino che è felice, che impara a essere amico, impara a studiare. Pensate voi, quando sarete alla loro età, avrete dei bambini, sarete padri e madri? Volete diventare papà e mamme anche voi? O volete essere gli ultimi della vostra casa? Volete che non ci sia mai la gioia di un bambino che dice: papà, meno male che mi hai dato la vita, mamma, che bello che mi hai dato la vita. Vi piacerebbe avere dei bambini? Sì o no? Non ci avete mai pensato ancora? Tu sì? Ti piacerebbe? Perché vedete, questo, la meraviglia è questo, cioè la libertà, crescere nella libertà vuol dire questo: io da grande che frutto porterò? A volte uno non ci pensa ancora da più, ma pian piano si accorge che tutto il cammino che fa serve a dire: io non voglio vivere la vita solo per me stesso, per fare delle stupidaggini, passare il sabato sera, io voglio vivere per dare la vita, io sono felice che mio papà mi ha dato la vita e allora io la voglio donare a mia volta, sono felice che la mia maestra mi ha insegnato, voglio diventare maestro anch'io, sono felice che il mio prete mi ha dato la comunione, voglio anch'io diventare prete per dare la comunione agli altri. Io ho imparato questo dalla mia storia, e io ho imparato che dire grazie, voi dite grazie ai vostri genitori? Perché gli dite grazie? Perché? Boh, glielo dite ogni tanto, sapete che dire grazie è la cosa più bella del mondo. Le mamme a volte si mettono a piangere quando il papà gli dice grazie, o perché sono felici quando gli dite grazie? Perché? Qualcuno dietro, perché si dice grazie? Dillo tu. Sono contenti loro? Beh, sei tu che gli dici grazie. Ah, tu gli dici grazie perché loro sono contenti. E loro perché sono contenti? Dillo tu. Perché gli avete donato qualcosa? Perché dicendo grazie gli donate qualcosa? È vero, dicendo grazie si dona qualcosa, cioè si dice grazie perché si è ricevuto un dono, no? Io dico grazie perché un altro mi ha fatto dono, ma perché io gli faccio un dono dicendogli grazie? E perché per esempio se a casa non si dice mai grazie fra marito e moglie, si sta così male con i nonni, con i figli, perché si sta male se non si dice grazie? Non solo con le parole, ma con la sostanza del cuore. Boh, la vita è un po' complicata, è semplice ma anche un po' complicata. Perché è un dono dire grazie? È un segno di riconoscenza, no? Cioè, spieghi un po' meglio. Ecco, bellissimo, cioè, dice questo papà, dire grazie vuol dire non tanto una singola, vuol dire riconoscere che tu esisti e che grazie a te io vivo e che io sono diverso grazie a te, cioè la tua vita ha un significato, io ti dico grazie, ti riconosco vivo, ti riconosco che sei nel mio amore, sei nel mio cuore, no? E noi sentiamo il grazie detto così, tanto per buona educazione, dal grazie, quello, anche quello di buona educazione è importante, non è che non è importante, ma il grazie vero è quello che ti fa percepire questo. E voi sapete voi genitori che spesso i vostri figli non vi diranno grazie, io per esempio a mia mamma, io ero un farabutto, mia mamma è già in cielo, io come maschio non gli dicevo mai grazie, vedevo che lei avrebbe desiderato alla follia che noi figli gli scrissi una lettera, grazie mamma, sei importante per noi, e io maschio farabutto mai gli dicevo grazie, però poi pian piano ho capito che imparando io ad amare, sapete il grazie sia voltarsi indietro e dire mamma io ti ringrazio, ma è anche dire quello che tu hai fatto è così bello che io lo rifaccio a mia volta, io ho visto che tu sei stata madre, che tu sei stato padre, che tu e tuo marito vi siete voluti bene, allora io anch'io imparo ad amare come hai amato te, non te lo dico casomai perché le persone possono essere timidi, c'è il pudore, c'è la vigliaccheria dei figli, c'è la, se volete la dimenticata, ma io ridono quello che io ho ricevuto. Io questo lo sento, man mano che si diventa grandi, sapete che un genitore solo nel lungo tempo si accorgerà di quanto è importante quello. Io adesso mi accorgo, i miei, glielo dico nella preghiera, mi accorgo quanto loro mi hanno dato senza averglielo mai detto in vita. Non gliel'ho detto, voi siete importanti per me, ma adesso io lo so questo, adesso io lo so bene, mi è chiarissima questa cosa. E allora quando voi diventerete a vostra volta genitori, vi sposerete, diventerete preti, maestri, suore, diventerete genitori, nonni, voi direte, ma io l'ho fatto perché ho visto mio papà e mia mamma che l'hanno fatto, loro mi hanno dato la vita e io dico grazie continuando questa cosa meravigliosa. E un'ultima cosa ancora, e anche questo è importante, approfitto dell'occasione perché noi preti dobbiamo approfittare dell'occasione. Vedete che in questo Vangelo si dice che la vite che porta, per fargli portare tanto frutto, si pota perché porti più frutto. Avete mai visto quando c'è per esempio un albicocco, eccetera, avete mai visto il giardiniere che lo taglia dei rami o un ulivo perché porti più frutto? Qualcuno di voi ce l'ha questi alberi, almeno nel giardino, nella campagna? Tu sì? Qualcun altro dietro? Ha mai visto così? Tu l'hai visto? Tu sì, eh? Tu sei già furbo alla tua età, sei già un furbastro. Vedete, cosa vuol dire? Che per portare frutto bisogna anche avere il coraggio di dire dei no. Guai se un genitore non dice di no delle volte, perché un genitore deve dire dei no, perché tagliando quella cosa, poi dopo il figlio viene meglio. Vi faccio un ultimo esempio, mi diverto moltissimo a fare questo esempio. Voi sapete, voi bambini, anche quelli dietro, che voi usate un meccanismo terribile per avere una cosa dai genitori. Quando volete una cosa, voi cosa fate? Cominciate a piangere come delle furie. Cioè, per esempio, avete comprato la Nutella, il gelato, il panino, la pizza, eccetera. Volete un'altra cosa e cominciate a urlare, a piangere. Perché piangete? Provate a spiegare ai genitori. Perché quando voglio una cosa, mamma, io mi metto a piangere? Spiega tu, perché? Perché? Perché piangi e non ridi, per esempio, per avere un gelato? Perché piangi? Perché la voglio, certo. Tu piangi perché vuoi, per esempio, il gelato. Di solito tu cos'è che vuoi? Il gelato, per esempio. Perché glielo fai capire piangendo? Perché? Tutti lo sapete, eh? Quindi possono parlare tutti. Perché i bambini piangono quando vogliono una cosa? Perché i genitori, chi sta parlando? I genitori vedono triste il figlio e quindi? Per accontentarlo, perché voi sapete che il genitore vi vuole felici, no? Ma voi siete veramente subdoli? Scherzo, i bambini non sono sempre così perfetti. Perché proprio piangete? Cioè, voi non è che solamente loro vi vedono tristi, ma voi gli dite una cosa ancora più sottile. Chi è la colpa di questa vostra tristezza? I genitori, cioè perché io piango? Adesso recito un po', io faccio sempre questa recita. Cosa fa un bambino? Dice, mamma, papà, tu dici che mi vuoi bene, ma lo vedi che io senza questo gelato sto morendo, non ce la faccio, io, e lo sai chi è che mi sta uccidendo? Sei tu! Tu sei una farabutta perché ti basterebbe e io sarei felice. Tu mi odi, è un modo con cui voi fate sentire in colpa i genitori. Cioè uno piange non solo per dire sono triste, per dire ti faccio sentire in colpa, sei tu un farabutto, tu che dici che sei. Come fa un genitore a non comprarvi un gelato? Cioè che cosa, perché un genitore a volte vi dice di no? Perché un genitore, se voi veramente foste felici con quel gelato, ve lo dovrebbe comprare. Perché un genitore a volte pota e vi dice di no? Perché avete già tanto, se no diventate viziati. Ma perché quel gelato vi renderà veramente felici? Sì o no? Sì! Io penso, questo svelo un segreto ai genitori, ma tanto anche voi figli capite, no? Un genitore sa, vi deve spiegare, questo è tagliare, è potare un po', che non è vero che voi diventate felici con quel gelato, perché il genitore basta che vi dica, io scommettiamo che sei felice, io ti compro il gelato, tu per una settimana sarai sorridente. Manco per niente, dopo un minuto tu ti metti a piangere per un'altra cosa, cioè non è vero che quel il gelato ti rende felice. Allora un genitore deve dire: no, tu non sei felice perché oggi non hai regalato niente agli altri, non hai regalato un giocattolo, non hai regalato dei soldi, non hai fatto una telefonata al nonno che sta... La felicità non sta nell'avere sempre il gelato. Quello che ti manca veramente è un'altra cosa. Allora, se quel gelato ti desse la felicità, io te lo dovrei comprare, io sono obbligato a comprartelo. Ma siccome quel gelato non ti dà la felicità, io sono obbligato a insegnarti che la felicità sta da un'altra parte. Allora Gesù dice: per questo si pota la vite, perché porti più frutto, proprio perché io ti voglio felice, devo aiutarti a capire dove sta la vera felicità, se no ti vizio, come dicevate voi, no? Se no io in realtà non ti sto amando, ma ti sto ingannando. Ecco, ci aiuti il Signore allora a essere questa vite legata a Cristo, che è la vera vite, che da un lato fa sempre passare la linfa dentro, fa sempre passare il perché della vita, e non ha paura anche ogni tanto di dire dei no, di dire un dovere, un comandamento, qualcosa che si... perché noi sappiamo che quella cosa che apparentemente è faticosa, in realtà è la via della vera fede, della vera felicità, della vera gioia. E così sia, il Signore sempre ci accompagni.